classe indisciplinata.
Tutto che dite è registrato.
Allora, questo è il penultimo salmo. E quando avevo deciso un po' l'elenco dei salmi da esaminare, che come al solito avevo scelto a gusto mio, in base a una serie di considerazioni varie, come vi avevo detto all'inizio, e soprattutto in base a una scelta, come dire, di un po' di tutti i generi salmici, no? In modo da coprire un po' tutti i tipi di salmi, quelli più personali, quelli più collettivi, quelli regali, eccetera, cioè, e di volta in volta vi ho un po' detto qual era il genere del salmo. E questa scelta qua era stata fatta perché uno avesse almeno, cioè non potendo fare il commentario a tutti i 150 salmi, uno avesse almeno uno per tipo, insomma, in modo che poi quando ne ritrovo un altro simile, grosso modo si aiuta, no? Ecco, in tutta questa scelta io avevo fatto un po' di pensieri sul salmo da fare in questa data, cioè la settimana dopo Pasqua, Domenica in Albis, perché mi pareva che fosse importante tenere conto anche del momento liturgico, cioè del fatto che siamo la settimana dopo Pasqua. Allora, dopo vari ripensamenti e riflessioni e meditazioni, eccetera, eccetera, perché ovviamente la prima tentazione era stata quella di mettere per un salmo dopo Pasqua un salmo alleluiatico, un salmo di lode, uno di questi salmi tipo Metro Goldwyn Mayer, trombe, cieli aperti, leoni, colori, eccetera, eccetera, no? Poi naturalmente, data la mia nota vocazione a fare sempre il contrario, come si diceva prima, ho deciso invece di fare una scelta totalmente opposta, cioè di scegliere praticamente il salmo più basso del Salterio come tono, cioè un salmo che ha una sua preziosità, che come al solito è una piccola gemma, come sono tutti i salmi, ma un salmo assolutamente di tono ordinario, di tono bassissimo. Adesso lo leggeremo insieme, vedrete, per esempio ha un linguaggio molto semplice, ha un apparato simbolico minimo, si capisce bene, uno di quei salmi proprio che si capiscono subito senza particolare sforzo, eccetera, eccetera. Perché mi pareva importante, dopo gli eventi pasquali, comunque riprendere in mano il tema dell'ordinarietà della fede pasquale. Cioè la nostra fede, che è fede pasquale innanzitutto, non è una fede miracolistica, no? Cioè non è una fede in cui la risurrezione del Signore si vede in modo come un'esplosione, eccetera, eccetera, no? O provoca grandi gioie, grandi esperienze di rinnovamento e così via. Perché se così fosse, tre quarti delle nostre Pasque ordinarie negli anni ordinari della nostra vita sono fallimentari, cioè non so qual è la vostra esperienza, ma non è che poi uno nella fede sa che la Pasqua è un grande evento, no? Che c'è una grande gioia. Nella liturgia la Chiesa ci invita a cantare con gioia, no? C'è tutto un vocabolario di gioia, eccetera, eccetera, ma nella liturgia, giustamente, no? Che come sa chi viene al lunedì, è un'esperienza di eterno, dalla parte dell'eterno, dunque un'esperienza già redenta, no? Che non è l'esperienza della storia, no? Nella storia, in genere, il lunedì dopo Pasqua, a parte il fatto che si va a fare un picnic, per il resto è più o meno come il sabato prima di Pasqua, cioè nel senso che se uno il sabato prima di Pasqua stava allegro, probabilmente sta allegro anche il lunedì dopo Pasqua. Se uno aveva un guaio, probabilmente continua ad avere guai, cioè non è che, no? Il massimo che ci può succedere è di avere due o tre giorni di vacanza che uno aspetta con grande determinazione e poi il martedì mattina dice: ah, se avessi un'altra settimana adesso mi comincerei a riposare, più o meno. Allora, voglio dire, mi pare che questo salmo, da questo tono molto ordinario, stia dalla parte della storicità dell'esperienza della risurrezione. Scusate se rubo un po' di tempo prima del testo del salmo per questo tipo di riflessione, ma mi pare che valga la pena, comunque a me va di farla, insomma, mi pare possa essere utile farla. Allora, ciò che noi sperimentiamo nella storia della risurrezione, l'ho già detto molte altre volte, secondo il racconto evangelico è una tomba vuota, cioè ciò che storicamente è attestato dai Vangeli si vede della risurrezione, non è il risorto appare il suo, ciò che si vede, cioè ciò che discepoli, donne, eccetera, vedono e su cui fanno l'esperienza, tra virgolette, della risurrezione, è una tomba vuota, cioè l'assenza di un cadavere, non la presenza di un vivente. sull'assenza di un cadavere scommettono che questa sia la presenza di un vivente e Gesù appare. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, questo è la metà storica della nostra esperienza della risurrezione, no? Questo tra l'altro è uno dei motivi per cui è così difficile fare degli esempi di esperienza della risurrezione, no? L'esperienza che nella storia noi facciamo del risorto è in genere l'esperienza di una tomba vuota, che normalmente in termini psicologici e emotivi è più inquietante che quella di una tomba piena, cioè nel senso che in una tomba piena almeno uno c'ha un cadavere, piange un lutto, si organizza una separazione, cioè più o meno dolorosamente abita un dolore, ma insomma sa come si fa, no? Una tomba vuota è molto più inquietante. Giustamente gli apostoli e le donne sono più sconcertati, più preoccupati, più addolorati. Pensate alla Maddalena, no? Hanno portato via il mio Signore, no? Più sconcertati dall'assenza del cadavere, no? Che non, almeno nei racconti evangelici, in sé dalla morte di Gesù. Allora, di per sé l'esperienza che noi facciamo nella resurrezione è quella di una tomba vuota, e su questa tomba vuota si innesta il mistero della fede, cioè la resurrezione, il vivente, no? Il cadavere non c'è più perché lui è vivo. Ma queste sono parole che dicono gli angeli, che giustamente non stanno dalla parte della storia, no? Gli angeli stanno dalla parte di quelle realtà che non si vedono con gli occhi normali, no? E gli angeli dicono: non è qui, è risorto, perché cercate tra i morti colui che vive. Ma questo sta, è l'altra metà dell'evento, no? È il mistero della nostra fede. Allora, se così è, e io credo che così sia, no? Cioè, se questo è il cuore della nostra esperienza cristiana, allora mi pare che appena concluse le celebrazioni liturgiche della Pasqua del Signore, e si conclude in senso stretto domani, no? Con l'ottava di Pasqua, quindi appena chiuso la grande celebrazione liturgica del mistero della fede, cioè degli angeli che nella liturgia ci dicono non è qui, è vivente, la prima cosa da fare è ricordarsi che l'esperienza è quella di una tomba vuota, e che sa da fare di fronte a una tomba vuota, di che ci dobbiamo occupare nel frattempo, no? Allora, per questo mi sembrava carino leggere questo salmo, non so se più o meno la spiegazione è chiara, no? Soprattutto non so se siete d'accordo, se la cosa vi tocca da qualche parte, eccetera. Ovviamente, voglio dire, esiste uno spazio dialogico, dunque nel caso dopo ditemi. Ecco, su questo allora la mia proposta è in qualche modo il Salmo 1, che come al solito leggiamo insieme. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non indugia nella via dei peccatori, e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Salmo semplicissimo, di tono poetico molto basso, cioè ci sono salmi poeticamente molto più belli, no? Abbiamo letto il Salmo 137, quello sui fiumi di Babilonia, ha sicuramente un livello simbolico letterario molto più bello di questo, no? Questo è una paginetta convenzionale, è un compito di un bravo allievo, no? Quelli promettenti ma pur sempre scolari, non so come dire, no? Una cosa assolutamente bassa, e su cui la prima domanda che viene spontanea, e a cui risponderò ovviamente alla fine dopo la lettura di tutto il testo, è così proprio questa lettura immediata, semplice, con quello che dice questo testo, è dunque una questione morale. Dunque, il centro della faccenda è i buoni e i cattivi, i giusti e gli empi. Allora, il problema è che se uno si comporta bene, riusciranno tutte le sue opere, e se uno si comporta male, non reggerà. Cioè, che è la lettura morale di questo saggio in termini di comportamento. Punto di domanda, è così? E alla fine vediamo se di trovare un po' una risposta a questa questione. Innanzitutto un po' di annotazioni. In tutta la tradizione, sia ebraica che cristiana, e qui attenzione perché su questo salmo le due letture, quella ebraica e quella cristiana, divergono, no? Non sono esattamente identiche, hanno una base comune ma poi diventano diverse. Comunque tutta la tradizione, sia quella ebraica che quella cristiana, attribuisce a questo salmo lo stesso titolo, due vie, due destini. È bellissimo perché in ebraico si usa una parola ebraica che è una parola sostanzialmente polisemantica, cioè che ha possibilità diverse di interpretazione, e che vuol dire sia strada che destino. È un po' apparente del fatto che in italiano noi diciamo destino e destinatario. Destinatario vuol dire quello al fondo di un percorso, no? Destinatario di una lettera. Allora questa lettera fa una strada e arriva al destinatario, no? E destino per noi immediatamente è il destino, il futuro, no? Ciò che mi accadrà, no? Ecco, è un po' una parola simile a questa, cioè ha una valenza sia di percorso, di strada, di punto d'arrivo, e sia di destino proprio, no? E tra l'altro questa è già una bella parola, no? Perché osservazione un po' così letteraria, però secondo me molto bella, su cui si può fare una serie di riflessioni, che non è mia, di un rabbi ebraico, un rabbi del 500. Il testo di ingresso al libro dei Salmi, cioè il prologo, il titolo di questo grande libro di preghiere, parla di un destinatario e di un destino. Cioè questo è un libro destinato agli uomini, che ha un destinatario per dire il loro destino, ma insieme, essendo un libro di preghiere, è un libro che si può usare avendo come destinatario Dio, che è colui che ci dà un destino. C'è tutta una riflessione bellissima di questo rabbi su questo gioco di parole sostanzialmente, no? Ed è proprio il titolo dell'inizio del libro dei Salmi. La prima parola di questo salmo in ebraico comincia con Aleph, che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico. Aleph è fatta più o meno come la nostra A, grosso modo, nella scrittura arcaica, ed è la testa di un toro rovesciata. Lo schematizzato è la testa di un toro rovesciata, ed è la prima lettera di quasi tutti gli alfabeti medio orientali, poi è passata in occidente con la A, Aleph. E la prima parola di questo salmo comincia con Aleph, e l'ultima parola di questo salmo finisce con Tau, che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. E qui ad esempio sarebbe molto carino conoscere un po' di più del mondo ebraico, per comprendere fino in fondo che senso ha questa faccenda, nel senso che vi risparmio tutte le chiacchiere, se qualcuno è interessato poi mi chiede, vi do un paio di citazioni bibliografiche affascinantissime su questa questione. Comunque, per il mondo ebraico, e questo è passato in parte, ma solo in parte, anche nella esperienza cristiana, no? Pensate al prologo di Giovanni, in principio era il verbo, il logos, no? Ma per noi, e noi diciamo Gesù è la parola di Dio, no? Allora per noi il rapporto tra l'esperienza di Dio e l'esperienza della parola, delle parole, dunque delle lettere, è poi spostato su Gesù, che è una persona, e quindi poi un po' ce lo siamo persi per strada. Per il mondo ebraico, che non ha un messia, una persona, ma solo il libro, la Torah, questo rapporto tra Dio, esperienza di fede, eccetera, esperienza di Dio e esperienza delle parole, no? Fino alla materializzazione più concreta delle lettere, è strettissimo, perché non è mai stato spostato su una persona, no? In fondo noi, prendendo questo patrimonio ebraico e dicendo, come fa Giovanni, Gesù è la parola di Dio, poi noi ci occupiamo di Gesù, no? Cioè spostiamo questa questione su una persona, mentre il mondo ebraico è molto più fermo su questo, no? Uno degli esempi classici di questo è che intorno al 1000 al 900, 1000, 1200, 1300 nasce una corrente ebraica che si chiama la Kabbalah, da cui cabalizzare, cioè una parola passata anche nel nostro linguaggio comune, la Kabbalah, che ha come libro base un testo che si chiama Zohar, Illuminazione, che è esattamente uno studio sui numeri e sulle lettere, sulle simbologie di queste cose, no? Raffinatissimo e affascinantissimo, e per cui noi poi diciamo cabalizzare per dire fare una serie di pensieri arzigogolati e artificiali. Allora, tutto questo raccontino per dire, per il mondo ebraico è molto chiaro, assolutamente molto chiaro, che il rapporto che c'è tra addirittura la materialità del testo, proprio le lettere e il loro significato, il significato esistenziale, cosmologico, globale, è molto forte. Pensate ad esempio che la Torah, cioè la scrittura ebraica, comincia, la prima parola della scrittura ebraica è Bereshit, in principio, Genesi 1.1, no? Bereshit, tantissimi commenti, no? Si chiedono perché la scrittura comincia con la seconda lettera e non con la prima, cioè non con Aleph ma con Bet. E tutti spiegano che perché in principio c'è Dio, che occupa un posto, no? Ed è prima addirittura della scrittura, no? Quindi la concretizzazione di Dio nella scrittura comincia con la seconda lettera dell'alfabeto. Ecco, questo per dirvi il tipo di ragionamento. Pensate che ad esempio ci sono un sacco di racconti cassidici, cioè dell'ebraismo medio europeo del 500, 600, 700, in cui la grande opera è imparare tutte le parole. Allora, il Baal Shem Tov, che è un mistico ebreo, dice che se ci fosse un uomo capace di sapere tutte le parole, arriverebbe il Messia. Per dirvi questo mondo immaginifico. Allora, questo Salmo comincia con la prima lettera dell'alfabeto e finisce con l'ultima lettera dell'alfabeto. Cioè, traduzione per noi. Qui dentro c'è tutto. Tutto il cosmo, tutta la storia, tutto il tempo, tutto il prima del tempo, c'è anche Dio, no? C'è anche Aleph. C'è tutta la creazione, no? E non c'è nelle parole, no? Non si legge nei contenuti. Voi leggete, non c'è. Perché c'è in questa notazione grammaticale. Dunque non c'era più bisogno di scriverla. Allora, per esempio, non sapere questo significa, è il primo passo per ridurre questo salmo a livello moralistico, perché uno legge le parole e ciò di cui si parla è le opere. Ma queste opere stanno dentro a tutta la storia della salvezza, a tutto l'universo, a tutto il cosmo, dalla creazione alla venuta del Messia, secondo il mondo ebraico, perché stanno tra Aleph e Tau. Non c'è nessun altro salmo che comincia con Aleph e finisce con Tau. C'è un altro salmo che è il 118, se avete la Bibbia sotto mano lo vedete, perché è, a differenza di questo, annotato da questo punto di vista. Nel salmo 118 ogni strofa comincia con una lettera dell'alfabeto ebraico. Ah no, non è annotato sul 119-118. Allora, Aleph, Beth, Gimel, Dalet, c'è scritto in rosso, no? Ma questo fa sì che, poiché ogni strofa comincia, il salmo non finisce con Tau, l'ultima strofa comincia con Tau. Nessun altro salmo ha questa inclusione perfetta come questo salmo. Allora, questo sta all'inizio del libro dei salmi. Tutta la storia, la creazione, il tempo, l'universo, il cosmo, i rapporti tra Dio e l'uomo, tutto. Tutto ciò che può accadere, perché tutto è scritto nelle 24 lettere dell'alfabeto. Per il mondo ebraico questo salmo è chiaramente un canto della Torah, una lode della Torah, della legge. Ma della legge della Torah, non della legge, cioè non della legge giusto e sbagliato, colpevole, eccetera, ma di ciò che la Torah è per il mondo ebraico. E la Torah è la sapienza di Dio vivente, esattamente l'attributo che noi usiamo per Gesù, Il figlio è la sapienza del padre. Questo è la Torah. Allora, questo salmo è una esaltazione della Torah. E al centro di questo salmo c'è questa immagine dell'albero, sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo, che chiarissimamente, se non altro perché in ebraico è la stessa parola, l'albero della creazione, i cui frutti non si potevano cogliere. E di questo albero ci saranno frutti a suo tempo. E la creazione è il centro di ogni possibile preghiera. Noi possiamo pregare perché siamo creature, dunque perché siamo diversi da Dio, ma in relazione a Lui. Per questo questo albero della creazione sta a titolo di un libro di preghiere. Allora, guardate per esempio che profondità di cose si aprono su un salmo così piano, tutto sommato, così immediato, e come queste immagini dicono l'ordinarietà della nostra fede. Qui non si dice niente di particolare, si dice che siamo creature, che in quanto creature possiamo pregare, che se noi fossimo uguali a Dio non potremmo pregare, perché se non c'è distanza non c'è dialogo, no? E possiamo parlare con Lui perché siamo diversi da Lui e in relazione a Lui, e che in questo è il centro, la preghiera che nasce dalla nostra condizione creaturale è il centro di tutto l'universo, tutto il cosmo, tutta la totalità della storia, e questo sta a titolo di un libro di preghiere che è il libro dei Salmi. Ok, dal punto di vista storico, questo salmo è un salmo senza titolo di quelli al maestro del coro, sulla melodia di, avete presente quella, come peraltro il secondo. Il primo e il secondo non hanno questa titolazione come invece ha il terzo, salmo di Davide quando fu ucciso dal figlio Salone, al maestro del coro per strumenti a corda, eccetera. Il primo e il secondo non ce l'hanno. Non ce l'hanno e sono salmi fuori collezione, su cui molto si discute se fossero uno solo o due. Per esempio, negli Atti degli Apostoli, a un certo punto, se volete controllare per curiosità, il capitolo 13, il versetto 33, si cita il versetto 7 del Salmo 2 e si dice: come è scritto nel primo Salmo, che invece di per sé è il secondo, almeno nella divisione che noi abbiamo oggi. Quindi è possibile che questi primi due salmi fossero uniti, fossero stati uniti per lungo tempo in un unico salmo. Sia San Giustino, che è un padre della Chiesa del secondo secolo, sia il Talmud babilonese, tradizione ebraica del secondo secolo, anche lì, primo secondo secolo, tutti e due considerano questi, il Salmo 1 e il Salmo 2, come un salmo unico, non lo dividono. Quindi è possibilissimo che questo fosse un salmo unico di introduzione. E allora bisogna così un attimo pensare, vedere un minuto che cosa significano questi due salmi, cioè cosa significa anche il secondo. No? Allora, del primo detto, un canto della Torah, è una totalità, no? Una descrizione di totalità con al centro la creazione, se volete. Il secondo è invece tutto un altro salmo, perché ha un tono lirico altissimo, è molto poetico, eccetera, eccetera, il dramma messianico lo intitola la Bibbia di Gerusalemme. Ed è il dramma dell'incoronazione finale del re. Allora, è come se questi due salmi dicessero, da una parte, il piano della storia, quello che si vede, e dall'altra la conclusione di Dio, no? Dalla parte di Dio il Messia sarà posto in trono, cioè questa storia finisce bene, con un altissimo livello di poesia, no? Tutto sarà molto bello. Non ci viene detto né che tutto sarà senza fatica, né che tutto sarà giusto, per esempio. Ci viene detto che tutto sarà bello. Questa è una delle cose che a me piacciono di più del Salterio. Raramente il Salterio utilizza la giustizia, il tema della giustizia, quasi solo sempre come invettiva umana per cui si chiede in nome della giustizia o per la propria giustizia di uccidere qualcun altro, di prendersela con i miei nemici, Dio punisci i miei nemici, allontana da me questi qua perché bla bla, ma quando si parla di Dio, del disegno di Dio, della salvezza, eccetera, si usa il tema della bellezza. Ed è molto carino, la giustizia finisce per uccidere, no? È la bellezza che salva. Allora, vabbè, a parte questa mia divagazione. Allora, il primo salmo è il piano della storia e il secondo salmo è il finale della storia, dove tutto sarà bello e dove il re Messia sarà intronizzato. Annuncerò il decreto del Signore, dice il Salmo 2, egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, versetto citatissimo, questo è il versetto citato in Atti, il versetto citato nel racconto delle tentazioni, eccetera. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti, in dominio i confini della terra, li spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla li frantumerai. E l'intronizzazione finale del figlio di Dio, del re, dunque del figlio di Dio messianico. E questi due salmi danno le due vie di lettura del Salterio. Da una parte la via antropologica, il primo salmo, quello che noi conosciamo come primo salmo, la via della storia, dall'altra la via teologica, volete, che è il punto di vista di Dio, no? Il punto di vista degli uomini e il punto di vista di Dio. Dal punto di vista degli uomini, giustamente, la questione è comportarsi come meglio si può dentro un disegno che è più grande di noi. Questa è la nostra occupazione, ma non è il punto di vista di Dio, è il punto di vista degli uomini. Uno si rompe meno le scatole se è un po' più onesto, se ha dei buoni amici, se fa degli investimenti positivi nei confronti della propria e dell'altrui vita. Dal punto di vista di Dio, il disegno ha già una parola finale, che è la vittoria del Messia, del figlio di Dio, la bellezza finale, ed è la prospettiva assoluta di una speranza che non è di ordine morale. La cosa carina è che questo blocco, se è uno solo, comincia con una beatitudine, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, e finisce, alla fine del Salmo 2, con un'altra beatitudine, beato chi in lui si rifugia. È un'inclusione tra queste due beatitudini. Beato chi non segue il consiglio degli empi, beato chi in lui si rifugia. Ah, si sente benissimo il tono di differenza di queste due beatitudini. Il punto da cui noi partiamo è di solito la domanda: che cosa devo fare? Beato chi non segue il consiglio degli empi. Beato chi non fa stupidaggini. Ma il punto d'arrivo, la domanda del punto d'arrivo non è più che cosa devo fare, ma dove sto? Che è un'altra domanda. Dove sono? Ed è beato chi in lui si rifugia. Che l'immagine è quella del bambino che si... in lui si rifugia. Cioè, non solo che gli è vicino, che sta di fronte a lui, che sta con lui, ma che in lui si rifugia, come se Dio fosse una caverna dentro cui uno può infilarsi e nascondersi. Allora, questi sono i due, il punto di partenza della storia e il punto d'arrivo, il finale. Ecco, questo fin qui un po' la base comune, soprattutto alcune sottolineature ebraiche con la questione della Torah. L'interpretazione cristiana, dicevo, diverge, nel senso che su questa base comune ovviamente c'è un elemento in più, che è la lettura cristologica. Cioè, non è più l'esaltazione della legge, ma è l'esaltazione del Cristo, sapienza di Dio, legge di Dio, parola di Dio, riassunto di tutte le lettere dell'alfabeto di Dio. E allora l'albero centrale del Salmo 1 sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, non è più solo l'albero della creazione, no? Su cui si viene misurati buoni e cattivi, no? Ma è l'albero della croce da cui si viene salvati, che è il nuovo albero della creazione, no? E tutti i padri leggono questo, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo, in chiave, non tanto in chiave di benedizione per il giusto, no? Ma di anticipazione, secondo i padri ovviamente, profezia della croce di Gesù. Croce che sta a lungo corsi d'acqua, pensate a quanto spesso la croce di Cristo è rappresentata con i ruscelli, no? Dai piedi della croce scendono i ruscelli. Quasi tutte le rappresentazioni classiche, no? Non moderne della croce hanno i ruscelli, che si insegna sempre sono i sacramenti, no? Allora, l'albero della croce nell'acqua, dunque anzi sorgente di acqua, che dà frutti, il frutto della salvezza. Ok. E la rilettura cristologica è ovviamente, come dire, totalmente non in chiave morale. Chi è che si compiace della legge del Signore? In te mi sono compiaciuto, dice la voce di Dio che appare al battesimo di Gesù, eccetera, no? Si potrebbe rifare tutta la lettura cristologica. Ok, torniamo dunque al Salmo 1. Allora, questo è il quadro in cui questo Salmo si pone. Salmo 1 funziona dal punto di vista letterario come una specie di musica di sottofondo, come quando uno stira o fa una cosa eccetera e accende la radio, no? Che è meglio della televisione, perché uno non deve guardare, no? Non deve particolarmente stare a seguire, no? Ogni tanto sente qualcosa. Allora, questo Salmo è la musica di sottofondo di tutto Salterio. Bisognerebbe averlo in sottofondo tutte le volte che si legge un Salmo. Proprio deve essere un po' il refrain, il ritornello, no? E per questo può essere letto in tutte le chiavi di lettura di ogni tipo di salmo. Allora, ad esempio, nei salmi regali, che sono parecchi, ci sono moltissimi salmi regali, no? In cui si parla del re, la figura del re, il più bello dei principi, bla bla bla, insomma, avete presente molti salmi regali. Questo salmo può essere letto in chiave monarchica in qualche modo, no? Cioè la benedizione per il buon governo, la lettura di come funziona un buon regno, no? E dunque, voglio dire, tutta la riflessione su qual è il regno di Dio a cui noi tendiamo, no? Dove non ci sia un consiglio degli empi, con lo stesso meccanismo delle beatitudini, no? Gli empi non permarranno, mentre il giusto sarà stabile, se un mondo di uomini a misura di Cristo renderà questo vero, se ci sarà un regno così, dove essere empi non paga, che non è l'opera di Dio, no? Che deve punire gli empi, è l'opera dei discepoli che rendono il regno di Dio presente. Oppure, per esempio, una lettura di tipo sapienziale, per i salmi sapienziali, no? La tua legge, lampada ai miei passi, eccetera, salmi di questo genere, il sottofondo è questo circolo di sapienti, una chiesa. Il consiglio degli empi non si deve seguire, ma bisogna invece compiacersi della legge del Signore, meditarla giorno e notte, no? Rimanere in una l'assemblea dei giusti. Dunque, ad esempio, la lettura sapienziale ha una forte tonalità ecclesiale. Oppure, per tutti i salmi liturgici, di pellegrinaggio, eccetera, questo è il sottofondo della lettura liturgica, e la festa del rinnovamento. Questo salmo veniva usato per la festa del rinnovamento dell'alleanza. Ogni anno si celebrava la memoria dell'alleanza stretta sul Sinai tra Dio e Mosè, e si leggeva questo salmo. E la solennità, come dire, del grande patto, no? E appunto il riassunto di tutta la storia della salvezza, con al centro la creazione. Il grande patto per un ebreo è la creazione prima che il Sinai, no? E per un cristiano è la croce di Cristo che diventa riletta nella croce della creazione, nell'albero della creazione, diventa il grande patto tra Dio e la storia. Allora, voglio dire, questo tipo di salmo è un salmo caleidoscopio, un salmo fatto di tante cose, no? Con tanti pezzi dentro, che può essere letto, è un portale d'ingresso, no? Una porta. E da qui si passa per qualsiasi altro salmo. molto banalmente, no? Per fare una, dare un aspetto concreto a tutto questo ragionamento, una delle cose da fare è tutte le volte che si prega con i salmi, leggere questo salmo come introito, cioè prima di cominciare uno legge questo salmo. Per esempio, questa è un'abitudine monastica diffusissima, il salmo 1 è usato come introito, no? Perché è proprio la tonalità, il suono di sottofondo di tutto il salterio. Ok, un po' di altre cose, ma le lasciamo. Allora, la struttura del salmo è molto molto semplice. I primi tre versetti sono un quadro e i secondi tre, cioè 4, 5, 6, sono un altro quadro. Il primo quadro riguarda i giusti e il secondo quadro riguarda gli empi. I giusti e la loro strada e gli empi e la loro strada. Ed è carino perché hanno una struttura analoga. Allora, il primo versetto: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non induce sulla via dei peccatori, non siede nella compagnia degli stolti, è la definizione del giusto per negazione. Che cosa non fa un giusto? Poi c'è il versetto 2 che è l'affermazione: ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. E poi c'è la simbologia: sarà come un albero piantato lungo il fiume che darà frutti a suo tempo. Allora, si diventa giusti così. Prima si sa cosa non si deve fare, poi si sa che cosa si deve fare, si comincia a sapere vagamente che cosa si dovrebbe fare. Se uno ha il coraggio di andare avanti, alla fine l'immagine è completa, viene fuori un pezzo di vita, si supera il non si deve fare e anche il si deve fare, e si diventa viventi, alberi vivi che danno frutti. L'empio e la sua via giustamente funziona il contrario, nel senso che prima c'è la simbologia, non così gli empi, ma come pula che il vento disperde, perché è la vita, è la totalità della vita malvagia, no? Non basta fare degli errori, non basta fare alcune stupidaggini, no? È l'opzione fondamentale di una vita malvagia, tutta un'immagine di malvagità che definisce l'empio, no? Ed è questa cosa è molto bella, no? Perché Dio ci comincia a considerare giusti il giorno in cui pensiamo che non dovremmo fare alcune cose, ma per cominciare a considerarci malvagi dobbiamo fare malvagiamente la totalità della nostra vita. Capite la disparità, no? È molto diverso, no? Non sono equivalenti bene e male, no? Non sono, come noi ogni tanto usiamo, simmetrici, no? Perché Dio non è simmetrico al maligno, no? Il maligno è la scimmia di Dio, non è che c'è un Dio buono e un Dio cattivo, c'è Dio uno solo, e poi c'è il maligno che è la scimmia di Dio, no? La brutta copia. Allora, allo stesso modo male e bene funzionano. Il bene è più potente, non c'è, ha più spazio, è più probabile. In dubbio è sempre a nostro favore l'interpretazione. Allora, si comincia a essere beati quando già solo non si segue il consiglio degli empi, no? Ma per non così, per essere empi bisogna essere nella totalità dell'immagine della propria vita una malvagità, pula che il vento disperde, no? E allora poi di conseguenza anche dei comportamenti concreti, ma non basta un comportamento concreto, no? Allora, la simbologia, poi appunto al versetto 5 la negazione: non reggeranno gli empi nel giudizio né i peccatori nell'assemblea dei giusti, e alla fine non c'è un'affermazione, perché non c'è un modo costruttivo di essere empi. Ma c'è un'antitesi finale: il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Allora, questi due quadretti, no? Giusti ed empi, apparentemente molto simmetrici, apparentemente composti degli stessi elementi, invece la loro struttura semplicissima già dice una serie di cose, no? Si comincia a essere giusti molto prima, non simmetricamente, da una parte, e dall'altra non c'è affermazione possibile, positiva possibile sulla malvagità, no? Cioè non c'è un modo costruttivo di essere malvagi, c'è solo un modo dispersivo e negativo, no? E l'antitesi finale, il soggetto dell'antitesi finale non è l'uomo che fa questo, l'uomo che fa quello, ma è il Signore. Cioè, l'ultima parola spetta a Dio. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Allora, questo più o meno è la struttura del Salmo. Ora, io vorrei dire un po' di cose sui simbolismi qui usati, che sono peraltro molto molto semplici, ma poi vorrei dire ancora un paio di cose su alcuni versetti e poi tentare di rispondere alla domanda se questo allora è un salmo moralista o no, cioè il cui problema è la morale. Allora, i simbolismi. Beh, il primo simbolismo è evidentissimo, è quello delle due vie, le due strade, no? Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non indugia sulla via dei peccatori, che non siede in compagnia degli stolti, eccetera. Non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Allora, questa immagine, questa simbolica della strada, il pellegrinaggio, la via, eccetera, è un'immagine strapercorsa in tutto il pensiero e l'esperienza religiosa, una roba quasi da nausea, nel senso che in tutte le salse. Ci sono alcuni riferimenti base, come dire, che andrebbero privilegiati, che sono Gesù che dice io sono la via, la verità e la vita, e che dice passate per la porta stretta. E poi la grande struttura del Vangelo di Luca, che è la struttura del cammino, della salita di Gesù a Gerusalemme. Allora, su questo, ognuno secondo me si può divertire a piacer suo a fare fermentare questa immagine della strada, no? Credo che ognuno di noi ha una sua percezione, no? Tra l'altro a seconda di quanta strada ha fatto nella sua vita, no? Per esempio, un po' di riflessioni interessanti sono quelle sul bagaglio, di cui qui non si parla nel Salmo, ma cos'è che uno si porta dietro, no? Questo ve la dico perché è una riflessione che io faccio sempre per me, cioè è un tema mio molto forte e spirituale. Tutte le volte che viene fuori questa immagine del pellegrinaggio, in genere vengono fuori delle sbrodolate tremende, molto poetiche, sono poetiche solo in teoria, nel senso che poi in realtà camminare fatica fuori da ogni poesia, no? E allora a me viene sempre in mente quell'immagine del film Mission, quando l'ex mercante di schiavi quasi pentito fa quella salita tremenda intorno alle cascate con quel mega carico di armi, corazze, cose, no? E finché uno dei suoi compagni gesuiti gliela taglia via, no? E lui scende a riprenderlo, eccetera, eccetera. Questi non capiscono perché lui si auto-infligge, no? Questo peso. Allora, a me viene sempre in mente questa immagine perché per me il tema più grande della via e del pellegrinaggio è cosa mi porto dietro. Io sono abituata a viaggiare parecchio, ormai viaggio formato chiocciola con la casa sulle spalle, per cui ho sempre degli zaini galattici anche quando mi sposto per due giorni e ho sempre questa tendenza ad avere tutto dietro, computer, libri, cose, in modo da essere pronta a qualsiasi evenienza. Se mi disperdessi per 40 giorni sarei in grado di sopravvivere. Come dire, non è comodissima però questa faccenda di portarsi tutto dietro, perché uno con quest'ansia delle evenienze rischia che per 20 anni porta quintali totalmente inutili, di cui non usa un accidente di niente. Ora, nella vita spirituale questa faccenda non è, adesso è una contra banale, ma non è così banale, nel senso che per esempio io credo, per mia esperienza, forse solo per proiezioni dei miei peccati, ma che moltissimi credenti soffrono della stessa ansia che io soffro nella concretezza, dunque si portano dietro nel proprio itinerario spirituale una marea di roba perché non si sa mai, col risultato di essere perennemente stanchi, nel senso che hanno sempre un sovraccarico. Però è anche vero che uno molla tutto e poi se ti serve una cosa, no? E se quella cosa è davvero essenziale, cioè non è uno sfizio, ma allora voglio dire, pensiamo solo in termini di comportamenti, ognuno qui può pensare a sé. Molto credo tranquillamente, quante normette si fa, non si fa, si deve fare, non si deve fare, ciascuno di noi si porta dietro nel proprio itinerario personale, no? E di conseguenza i sensi di colpa tutte le volte che non fa una di queste cose, eccetera, eccetera, e se davvero sono tutti un bagaglio indispensabile. Per esempio il magistero della Chiesa dice che le norme fondamentali, cioè quelle in cui la violazione è considerata peccato mortale, no, che è il modo classico per dire che sono cose essenziali in cui ne va della vita, esattamente, no? Dunque mortale non averle, sono in tutto 3 o 4. Confessarsi almeno una volta all'anno, comunicarsi almeno a Pasqua, una roba piccola, piccola in realtà. E questo è il magistero ufficiale della Chiesa, cioè non è che dico io o qualcuno un po' permissivo, il magistero ufficiale della Chiesa dice che per esempio i peccati gravi, 7-8 nell'elenco, cioè non è che sono 2000. Allora voglio dire, forse il nostro bagaglio è un po' eccessivo. Questo per dire un tema su cui uno si può divertire a fare un po' di riflessioni spirituali da parte dell'ordinario, cioè non dei trionfalismi pasquali, ma della quotidianità della vita, su questa simbologia della via, della strada. Altra cosa interessante su questa simbologia della via è, proprio nella serie ordinario, fuori dai trionfalismi pasquali, è da dove verso dove, nel senso che uno fa strada sì, ma per andare dove, perché la poesia del fare strada per fare strada, mi pare che superati i 15 anni, uno un po' la perde, nel senso che ma perché, dove vado? Allora, nei trionfalismi pasquali uno dice, da Dio e verso Dio, cioè, certo, no? Cioè, la visione finale è che uno è creato da Dio e tornerà la pienezza in Lui. E questo ce lo dice la liturgia, è molto chiaro, bello, rassicurante, uno tira il sospiro di sollievo. Il problema è che quando io al mattino mi alzo non è che sto andando da Dio verso Dio, cioè, dal mattino io devo avere un percorso più piccoletto, meno ambizioso, ma che mi aiuti a arrivare alla sera. Una settimana dopo, un mese dopo, cioè su una parzialità del mio percorso vitale, storico, possibilmente senza perdere la rotta, cioè che globalmente sia una cosa che da Dio mi riconduce a Dio, sia un pezzettino di quella strada lì. Una buona domanda è da dove verso dove, nel senso di quale percorso di me io sto facendo. Ricordate l'immagine che era molto piaciuta, che avevo fatto una volta sulla nostra esperienza di noi stessi come l'esperienza di una casa, no? Quando dicevo tutti nasciamo più o meno dentro un monolocale, indispensabile per vivere, un letto, un angolo cottura, un bagnetto piccolo, no? Se siamo fortunati e bravi e generosi con noi stessi, quando moriamo ci abbiamo un attico dentro. Cioè tanto spazio, no? Una casa piena di luce, con camere per gli ospiti, con locali per giocare, per sentire musica, con molti fiori, con una serra, con tanto spazio per cui nessuno sta allo stretto, nessuno è di troppo, no? Non so se ricordate, ho 2 o 3 volte citato questa immagine, no? Allora, quale percorso, no? Quale strada, da dove verso dove, cioè a che punto è la mia architettura interiore, no? Di quali camere mi sto occupando? Quale sto tinteggiando, quale spazio sto facendo. Penso che con ciò questa cosa sulle strade ha perso un po' di poesia, ma forse ha guadagnato un po' di realtà, e la lasciamo così. Secondo grande sistema simbolico è quello vegetale agricolo, no? L'albero, la pula, eccetera. È bellissimo, no? Perché l'immagine del giusto è l'albero, che ha radici, c'è niente di più difficile da spostare che un albero, no? E l'immagine dell'empio è pula, che il vento disperde, assolutamente non dotato di stabilità. Questa faccenda qua mi ha sempre fatto pensare da morire, tantissimo. Primo perché io, come credo sia chiaro a tutti coloro che mi conoscono, odio la stabilità, dunque ho sempre pensato che questa faccenda, che per essere giusti bisogna essere stabili, mi dava un fastidio, detto proprio onestamente, no? E voglio dire, questa cosa mi ha sempre fatto pensare molto, no? Perché che è lo stesso motivo per cui ho sempre pensato molto al fatto che il Vangelo di Giovanni usa come verbo principe del discepolato il verbo rimanere, star lì, no? E perché l'immagine della giustizia, della beatitudine, eccetera, è la stabilità molto spesso nella scrittura. Vabbè, ci sono dei motivi storici, gli ebrei hanno un ricordo del proprio nomadismo come un tempo tremendo, nonostante tutta la poesia faceva una vita infame, dunque il massimo del punto d'arrivo era la stabilità, e va bene, questo è un motivo storico. Detto ciò però non è soltanto come prima, no? voglio dire, sì, so perché usano storicamente quel tipo di linguaggio, ma perché la scrittura, no, propone questa immagine di stabilità, di quale stabilità si tratta, no? E perché l'empietà, la malvagità, il destino dell'ingiusto è sempre un destino di dispersione, no? Di non avere luogo, no? Di non essere visibili, di non essere viventi in qualche modo, no? Io credo che qui uno può fare un po' di ragionamenti, ognuno i propri, come per il sistema simbolico delle vie, ognuno ha da divertirsi a ragionare su questa cosa. Anche qui, come per il sistema delle vie, vi propongo alcune sottolineature che sono le mie, quelle del mio percorso spirituale, dunque può darsi che per voi non vanno bene, qui non è Vangelo, è il mio percorso di credente di fronte a questi testi, no? Ad esempio, no? Io leggendo questo salmo ho sempre avuto un attimo di fastidio, perché non mi pareva una gran beatitudine essere come un albero piantato lungo i corsi d'acqua. Ma ragazzi, una noia tremenda. Cioè, cosa vuol dire come beatitudine stare lì piantati, no? E avevo una cosa che mi dava leggermente fastidio. Le due vie lo capivo meglio, ma questa faccenda qua molto meno. Da una parte credo che io ho bisogno di una personale conversione, cioè che l'esaltazione dell'instabilità come sistema, probabilmente, come dire, è un po' nevrotica, un attimo ricomprenda. Dall'altra mi pare che però qui l'immagine della stabilità è l'immagine della fecondità, non tanto dello star fermi, ma del portare frutto, contrapposto alla pula, che è lo scarto del grano, no? E ciò che non si mangia, no? Che non serve. Cioè mi pare che la metafora, più che stabilità, volatilità, sia la metafora tra ciò che dà un frutto che serve per nutrire e ciò che è quella parte che si butta perché non serve, non è feconda, non dà nutrimento, no? Allora mi pare che più che non la stabilità o l'instabilità, il problema sia la fecondità. E già mi piace di più questa faccenda, devo dire. Ma ovviamente c'è un tema del rimanere, dell'essere stabili, no? Del rimanere presso se stessi, per esempio, dell'essere in grado di rimanere presso se stessi, e a me pare sempre di più che questo sia un dono dei tempi messianici, cioè che la capacità di rimanere presso se stessi, la possibilità di restare, di essere stabili, è veramente un dono di beatitudine per la fine dei tempi. Perché noi cambiamo, perché io non so se ciò che credo oggi, affermo con grande decisione, discutendo con i miei amici su come andranno le elezioni, che cosa bisogna fare, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, lo crederò ancora tra 3 mesi. Se sono onesto, so che le mie opinioni sono molto provvisorie, no? Ma non solo sulla politica, che sono particolarmente provvisorie, ma pure su tante altre cose, no? Se 20 anni fa qualcuno mi avesse detto che facevo il teologo, io grande avrei fatto delle risate che duravano ancora adesso, no? E invece lo sto facendo, sono ben lieta di farlo. E allora voglio dire, questo dono della stabilità è un dono divino, e che forse ha una parentela con l'eternità. Ok. Terzo sistema simbolico, credo in genere abbastanza sottovalutato in questo salmo, è il sistema simbolico giudiziario, il consiglio degli empi, la legge del Signore. Gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. C'è un linguaggio giuridico, sicuramente, ed è stranissimamente, per il mondo ebraico che aveva un'esperienza della giustizia molto diversa dalla nostra, più simile a quella che oggi per noi è l'immagine che abbiamo della giustizia coranica, cioè il mondo ebraico antico aveva un'idea della giustizia non tanto come patto sociale come abbiamo noi oggi, no? Leggi comuni per la convivenza, ma un'idea di un rapporto della persona, del singolo, con la legge di Dio, che era anche legge civile. Quindi il giudizio del giudice era sempre anche un giudizio di Dio, ed era quindi un dato estremamente personale. Allora è un'idea molto diversa di giustizia. Stranissimamente in questo salmo, però, tutta la terminologia giuridica è una terminologia collettiva, che proprio per questa idea diversa è invece molto rara. Perché appunto il giudizio e la terminologia giuridica è sempre a singolo. Il dono di essere giudice addirittura viene scritto nel mondo ebraico, era considerato un dono di elezione divina, cioè uno aveva il dono che era giudice, no? Per dare questo senso dell'autorità personale diretta, no? Ecco, invece qui al contrario di questo è il consiglio degli empi, l'assemblea dei giusti, eccetera, cioè c'è tutta questa dimensione giuridica ampia, collettiva, ecclesiale quasi. Boh, qui diciamo è il grande tema che il giudizio spetta a Dio, ma dentro la storia, questo salmo è la storia, ricordate? Dentro la storia, se c'è un giudizio, più che un giudizio è, se c'è una presa di posizione, è dell'assemblea. Allora, il giudizio finale spetta a Dio, e si vede bene nel Salmo 2, ma le parole sulla storia che vanno dette, no? Perché non giudicare non ci esime dal non valutare, perché sulle cose della storia bisogna avere il coraggio di dire questo è buono e questo non lo è, questo è empio, è strada ingiusta, violenta, questa è una strada buona, di benedizione, che serve il regno. Allora il soggetto di questa valutazione è l'assemblea ecclesiale. E qui risparmio qualsiasi commento, nel senso che mi pare che si commenta da solo, no? Per esempio, questo presupporrebbe delle assemblee dove la valutazione, almeno in piccoli gruppi, non dico mica, che ne so, in 100.000, tutti quelli che geograficamente stanno in una certa parrocchia, ma almeno che ci sia un'esperienza comunitaria, non necessariamente legalisticamente legata alla parrocchia, che ne so, ma che ci sia una possibilità per noi comunitaria di elaborazione delle valutazioni, che vuol dire una possibilità di confronto, di dialogo sui temi della storia, di formazione reciproca di una valutazione, di confronto delle valutazioni senza scomuniche reciproche e così via. Ok, allora, questi sono i sistemi simbolici. Due piccole osservazioni sul testo, che è molto semplice, quindi non credo vada spiegato particolarmente, ma vorrei fermarmi sul versetto 2, che io amo tantissimo, no? L'affermazione positiva, cioè è bellissimo, no? La parte negativa, destruens, no? Chi è giusto, giusto è colui che non fa una serie di cose. Ma qual è la parte costruttiva? La parte costruttiva è: si compiace nella legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. E qui, così, un po' di spazio alla mia abituale polemica, nel senso che noi consideriamo una definizione per negazione, io sono quello che non fa questo, non è questo, non è, una definizione riduttiva, no? Mentre una definizione in positivo è una definizione piena. Allora, la definizione piena del giusto, quella spessa, positiva, è colui che si compiace nella legge del Signore e la sua legge medita giorno e notte. E se ci venisse qualche dubbio su, ma allora uno sta sempre a studiare la Bibbia e non deve fare la carità, per dire, cioè traduzione becera, l'immediata risonanza di questo versetto è lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 25. Perché? 23, comincio. perché se uno ascolta soltanto la lettera di Giacomo, è la famosa lettera su cui siamo in grande polemica con i protestanti, che loro non accettano nel canone, perché è la lettera sul rapporto tra fede e opere, la grande insistenza sulle opere, sulla carità fattiva. Dunque i protestanti non accettano questo testo nel canone. Dice: poiché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. L'immagine, la metafora è bellissima. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. L'immagine di uno specchio ha la caratteristica di dipendere da noi. Se non c'è nessuno davanti a uno specchio, in quello specchio non c'è niente. Allora, chi ascolta e non mette in pratica, come uno che guarda la sua immagine allo specchio, se ne va e l'immagine finisce. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, troverà la sua felicità nel praticarla. E quel chi invece fissa lo sguardo nella legge perfetta, che viene reso nella Vulgata e poi dunque in italiano, per simmetria con l'immagine dello specchio, chi fissa lo sguardo, è in greco invece o de parakuses, colui che sta chino sulla legge, che è il greco corrispondente all'ebraico, la sua legge medita giorno e notte. È esattamente, Giacomo aveva in mente questo versetto, e lo traslittera in greco sostanzialmente. Colui che sta curvo proprio sulla legge giorno e notte. Allora, questa è l'opera del giusto. Se uno vuole riflettere un po' su questo versetto 2, il consiglio di leggere la lettera di Giacomo, soprattutto questa prima parte, che è bellissima, no? Con questa immagine, secondo me, stupenda, del paracuzzo, colui che sta chino, curvo proprio sulla legge, la medita giorno e notte, no? E tutta la esperienza delle yeshiva, delle scuole ebraiche, voi sapete che il mondo ebraico è il mondo che più anticamente ha sconfitto l'analfabetismo, no? Da circa 2 secoli prima di Cristo non ci sono analfabeti, e per questo sistema degli yeshiva, che erano queste scuole di legge in cui tutti imparavano a leggere la scrittura, e proprio il ritornello era meditare la legge del Signore giorno e notte, che ancora oggi nelle scuole ebraiche, tipo la scuola elementare media ebraica italiana normalissima, riconosciuta, scuola privata parificata, tutti i ragazzi ebrei che frequentano la scuola ebraica imparano a memoria tutta la Torah. E tu passi vicino alla scuola ebraica a Roma e senti la cantilena, che poi la recitano esattamente in ebraico come una cantilena, capendo secondo me un terzo, ma uguale, no? La imparano, perché è proprio la materialità del rimanere sulla parola. Questa è l'opera positiva del giusto. Il giusto è colui che medita la legge giorno e notte. E questo era il primo versetto su cui volevo richiamare la vostra attenzione, con questo richiamo a Giacomo. E il secondo versetto era quel versetto finale: il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. La cosa divertente è che non si dice che cosa accade della via dei giusti, si dice che il Signore veglia, non che va a buon fine necessariamente. Cioè, come noi sappiamo, il Signore ha strani modi di esprimere in genere la sua benedizione. Non è così automatico che il fatto che lui vegli su una strada significa che va tutto bene. Ma il Signore veglia sulla strada dei giusti, non è assente, non se ne va. Veglia è proprio il verbo della vigilia, della sentinella, sta di guardia. Piccola sottolineatura su cui volevo richiamare la vostra attenzione. Allora, conclusione di tutta questa chiacchierata che sta diventando troppo lunga. Questo è un salmo moralista? Beh, chiaro, la risposta è no. Non è affatto un salmo moralista, no? Il problema non è i comportamenti, tutt'altro che questo. il comportamento è la totalità della via dei giusti, e il loro stare in questo, di fronte a questo albero della vita, che non è sempre solo, perché sennò siamo ebrei, l'albero della creazione, del bene e del male, se si può e non si può pigliare questo frutto, ma è l'albero della croce, che sposta un attimo la questione, perché è l'albero della nostra salvezza. Se qualcuno vuole fare una piccola riflessione su questo, può rileggersi, credo fecondamente, il capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, Nicodemo. Come Mosè è innalzato, serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo sarà innalzato. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ma questo è l'albero a cui si guarda, dove la nostra domanda non è più che devo fare, pigliare la mela o non pigliare la mela, perché ciò che guardiamo è l'albero della nostra salvezza, non l'albero del nostro giudizio. E ultima parola, questo salmo non è un salmo morale, perché il cuore della sua questione è la preghiera, cioè è il titolo di un libro di preghiere. Certo, non è la pia devozione della preghiera, non è questa la questione è che si dice a colui che ci ha posti di fronte all'albero della nostra salvezza. Di che si parla con questo? E il Salterio risponde di tutto, delle gioie, dei dolori, delle maledizioni, delle incavolature, delle allegrie, delle feste, della natura, della storia, degli amori, di tutto. Questa è la risposta degli altri 149 salmi. Sono stati costretti a far imparare a leggere anche le donne, perché dovevano poter recitare le benedizioni di Hanukkah, eccetera, eccetera. Anche se in ambito femminile l'analfabetismo è stato sempre nei fatti un pochino diffuso ancora, più diffuso ancora. Sì e no anche qui, perché in realtà è molto chiaro che sono due sezioni, no? Cioè, ammesso che fossero uniti, prendo il tono letterario, è diversissimo, no? C'è questa inclusione tra le fetau, che è la discussione della storia, e poi c'è invece questa descrizione di eternità, no? Che appunto è il punto di vista di Dio, no? E l'instaurazione messianica del regno, no? Ed è molto netto, e anzi viene rafforzato secondo me la questione dell'Aleph e del Tau, perché proprio c'è questo cappello in cui si parla della storia e la si definisce tutta, no? Totalmente nei suoi confini, e poi si parla del punto di vista di Dio, no? Rafforza ancora di più questa cosa, almeno per le interpretazioni che ho letto io, che mi convincono abbastanza. Sulla questione dell'analfabetismo femminile in Israele c'è tutta una questione, perché ad esempio quasi tutti gli studiosi riformati di ebraismo dicono che, appunto, con toni molto polemici, che l'analfabetismo è stato sconfitto appunto solo riguardo ai maschi, che le donne... In realtà non è totalmente vero, perché le yeshiva erano riservate ai maschi, nell'ebraismo ortodosso lo sono ancora oggi, ormai c'è la tre quarti dell'ebraismo mondiale è riformato, dunque non ha più questa distinzione. Ma le scuole di Torah sono state riservate ai maschi di fatto fino all'Ottocento, grosso modo, anche quelle ricogliette riformate. Le università pontificie sono state aperte alle donne nel 1972, comunque si parla di 170 anni prima. Ma comunque, detto ciò, la questione è che comunque lo spostamento della liturgia, a causa della caduta del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., che diventa liturgia familiare, la caduta della casta sacerdotale, quindi la nascita della struttura rabbinica, o dei dottori della legge, o il rafforzamento della struttura rabbinica, e il trasferimento di tutta la liturgia all'interno delle mura familiari ha di fatto costretto a che le donne conoscessero la Torah, per via delle parti di benedizioni e di liturgia che dovevano comunque fare, che in genere erano queste parti ambigue, per esempio, molto carino, no? Non so, per esempio, molto classico è nella cena del venerdì, no? L'apertura del riposo sabbatico, non si può accendere nessuna luce, per tutto il sabato non si può accendere nessuna luce, nel senso che se una luce accesa, resta spenta, perché non si può produrre nulla di vitale, dunque la luce, per cui gli ortodossi non schiacciano neanche l'interruttore. Detto questo, però, la liturgia del venerdì inizia con l'accensione delle candele. E allora c'è grande questione legalistica, c'è questa accensione delle candele, che è necessaria alla liturgia, l'ingresso si poteva fare o non si poteva fare, perché di per sé rompe la rottura del riposo del sabato, la fanno le donne di casa, infatti, che considerate un po' marginali rispetto alla legge, non sono tenute, le donne nel mondo ebraico non sono tenute al rispetto di tutti i 673 precetti della Torah, sono esonerate da molti dei precetti. L'unico vantaggio della faccenda, e dunque le luci riaccendono e benedicono le donne che notoriamente non si devono riposare, manco nel mondo ebraico. Quindi è un po' ambivalente, e poi bisognerebbe, adesso a parte le mie battute, evitare molto le generalizzazioni, nel senso che il mondo ebraico del secondo, terzo secolo era un tipo di mondo, e quello di oggi è un altro. L'ebraismo dal punto di vista culturale, rituale, eccetera, è molto diverso, così come il cristianesimo del secondo secolo era molto diverso dal nostro, no? Solo che noi, siccome questi sono altri, diciamo gli ebrei, pensiamo a una tutta, eccetera.